Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro in Dammi mille baci. Veri uomini e vere donne nell'antica Roma, Eva Cantarella propone un saggio divulgativo sulla vita affettiva e sessuale romana. Osservata non come sfera privata, separata dalla storia, ma come terreno regolato da gerarchie sociali, diritto, prestigio e potere. Il titolo richiama Catullo. Ma il libro non offre un ritratto sentimentalmente idealizzato dell'antichità. Analizza piuttosto le norme e le contraddizioni che decidevano quali desideri fossero ammessi, tollerati o condannati. Cantarella, studiosa del diritto e della società antichi, intreccia fonti letterarie, miti, leggi, iscrizioni e aneddoti per mostrare come la virilità fosse costruita quale virtù pubblica del cittadino romano e come questa costruzione condizionasse donne, giovani, schiavi e uomini liberi, matrimonio, adulterio, prostituzione, rapporti tra persone dello stesso sesso. Linguaggio del corpo e pratiche del bacio diventano così strumenti per comprendere un ordine sociale profondamente diseguale. Lo scopo del volume è rendere leggibile quel mondo senza attenuarne la durezza, distinguendo gli stereotipi moderni dalla complessità documentata delle fonti. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, la virilità romana come dovere civico e modello di dominio. Uno dei nuclei del libro è l'idea romana di virilitas, non una semplice caratteristica individuale o sessuale, ma una qualità con valore politico e morale. Cantarella evidenzia come l'uomo libero, soprattutto il cittadino, fosse educato a occupare una posizione attiva e dominante nelle relazioni, in continuità con l'immagine di Roma, quale potenza conquistatrice. Il controllo di sé e degli altri, la capacità di comandare e il rifiuto di ruoli considerati subordinati concorrevano alla reputazione maschile. In questa prospettiva, sesso, guerra e linguaggio dell'onore non erano ambiti del tutto separati. La sessualità poteva diventare una scena in cui ribadire il rango, mentre l'essere associato alla passività esponeva al disprezzo sociale, specialmente per chi aveva lo status di cittadino romano. Il punto analitico non è presentare i romani come uniformemente ossessionati dal sesso, bensì mostrare che le pratiche erano lette attraverso rapporti di potere. L'asimmetria tra libero e schiavo, adulto e giovane, uomo e donna, contava quanto il genere del partner. Miti di fondazione, poesia licenziosa, graffiti e celebrazioni di Priapo rendono visibile un immaginario di esibizione virile. Tuttavia, essi non vanno confusi con una libertà sessuale indistinta. Cantarella usa questa tensione per correggere due semplificazioni. L'antica Roma non era né puritana nel senso moderno, né permissiva in modo egualitario. Era una società che disciplinava desideri e corpi, secondo la logica del dominio, secondo matrimonio, adulterio e controllo della sessualità femminile. Il libro dedica particolare attenzione alla condizione delle donne, collocandola all'interno di un sistema patriarcale in cui il matrimonio aveva funzioni familiari, patrimoniali e civiche oltre che affettive. La rispettabilità della matrona dipendeva in larga misura dalla sessualità disciplinata, dalla fedeltà e dalla maternità legittima. Per questo l'adulterio femminile era percepito non soltanto come una questione privata, ma come un pericolo per la certezza della discendenza, per l'autorità domestica e per l'ordine sociale. Figure esemplari come Lucrezia e vicende di donne giudicate ribelli o licenziose aiutano Cantarella a far emergere il peso simbolico attribuito alla virtù femminile. L'analisi evita però di ridurre le donne romane a una formula astratta di passività. Le fonti mostrano sia modelli prescrittivi sia paure maschili, riguardo a donne più autonome sul piano economico o sociale. Le iniziative moralizzatrici di età augustea, comprese le norme contro l'adulterio, rivelano proprio la difficoltà di governare comportamenti reali mediante l'ideale della famiglia ordinata. La disparità resta centrale. Ciò che per l'uomo poteva essere tollerato entro determinate condizioni di status risultava per la donna molto più, gravemente stigmatizzato. Il valore del capitolo sta nel chiarire il meccanismo della doppia morale, non nel cercare anticipazioni semplicistiche dell'emancipazione contemporanea. Amore e desiderio femminili appaiono dunque come campi sui quali si esercitavano sorveglianza, giudizio pubblico e legislazione. Terzo, amori possibili, dovuti e proibiti lo status prima dell'orientamento. Cantarella affronta anche i rapporti tra persone dello stesso sesso, sottraendoli a categorie contemporanee che non coincidono automaticamente con quelle romane. Il criterio decisivo nella morale e nella reputazione non era un'identità sessuale intesa in senso moderno, ma la combinazione di ruolo, cittadinanza, età e condizione giuridica. Per un maschio libero adulto, conservare il prestigio implicava non essere collocato nella posizione ritenuta passiva o subordinata. Schiavi, prostitute, attori e altri soggetti marginalizzati erano invece esposti a norme e giudizi diversi. Questo quadro non equivale a una generica accettazione dei rapporti omosessuali mostra, al contrario, quanto la sessualità fosse attraversata dalle gerarchie. La distinzione fra amori dovuti, possibili e proibiti consente di capire che le scelte private erano classificate in base agli obblighi familiari e alle convenienze pubbliche. Il matrimonio e la procreazione assicuravano continuità alla casa. Altre relazioni potevano essere tollerate, purché non compromettessero il rango o l'autorità del cittadino. Le norme, inoltre, non devono essere lette come fotografia perfetta della pratica, il fatto stesso che leggi e invettive insistano su certi comportamenti segnala, conflitti e trasgressioni. Il contributo del libro consiste nel mantenere insieme prescrizioni e realtà sociale, senza trasformare le fonti satiriche o letterarie in un resoconto statistico. Ne risulta una lettura utile per comprendere come la sessualità romana funzionasse quale linguaggio di inclusione, disonore e potere. Quarto. Fonti letterarie e materiali dai Baci di Catullo ai Graffiti e ai Carmina Priapea. Un elemento distintivo di Dammi mille baci è il ricorso a fonti molto diverse per ricostruire non solo le leggi, ma anche parole, immagini e gesti della quotidianità. Catullo fornisce il richiamo più noto attraverso la poesia dei baci. Ma Cantarella affianca alla letteratura alta testi, come i Carmina Priapea, epigrammi, satire, iscrizioni e graffiti. Questa pluralità è essenziale perché impedisce di identificare la cultura romana soltanto con i suoi autori più canonici o con la sua legislazione ufficiale, il lessico stesso del bacio, osculum, savium, basium, indica che un gesto apparentemente universale possedeva sfumature e usi sociali da interpretare nel proprio contesto. Il metodo richiede prudenza. Un graffito osceno non descrive automaticamente l'esperienza comune di tutti i romani, così come un poema non coincide con una confessione biografica. Le fonti, però, rendono riconoscibili gli immaginari, le battute, le ansie e le forme di ostentazione disponibili in una determinata società. Cantarella le usa per avvicinare il lettore alla materialità della vita urbana. Luoghi di incontro, prostituzione, riti e rappresentazioni falliche, senza isolare il dettaglio curioso dalla struttura sociale che gli dà senso. Il risultato è una divulgazione fondata su documenti, capace di spiegare perché anche il linguaggio erotico e il comico possano illuminare valori collettivi. La Roma del libro non è quindi uno sfondo decorativo. È un sistema culturale osservato attraverso le sue tracce più intime e spesso meno scolastiche. Infine, dalla Roma, repubblicana all'età imperiale, norme morali e contraddizioni storiche. Il saggio non presenta la morale romana come un blocco immobile, seguendo un arco che va dalle immagini arcaiche e repubblicane fino all'età imperiale e al mutamento introdotto dal cristianesimo. Cantarella segnala trasformazioni ignise nelle istituzioni, nella famiglia e nei codici morali. Le leggi auguste sull'adulterio costituiscono un passaggio rilevante, testimoniano il tentativo di ricondurre la sessualità, il matrimonio e la procreazione entro un progetto di restaurazione morale e politica. Tuttavia, la distanza tra norma e comportamento resta parte stessa della storia. L'esistenza di regolamenti severi non prova da sola una società perfettamente conforme. Mostra piuttosto ciò che le autorità sentivano il bisogno di disciplinare. Questa attenzione alla durata storica evita sia l'anacronismo sia l'esotismo. Non ha senso trattare i romani come contemporanei con costumi diversi, ma era altrettanto limitante ridurli a una curiosità scandalosa. Il libro mette in evidenza la persistenza di alcuni dispositivi, il controllo della sessualità femminile, la centralità della discendenza, l'associazione fra maschilità e comando. Al tempo stesso, ne segue le riformulazioni, comprese quelle prodotte dalla nuova morale cristiana, che modifica alcune pratiche senza cancellare immediatamente la subordinazione femminile. L'implicazione critica è chiara: la storia della sessualità non procede in linea retta dalla repressione alla libertà. Cambiano le istituzioni, le parole e le sanzioni. Rimane necessario interrogare chi definisce la norma, chi la applica e chi paga il costo della trasgressione. In conclusione, Dammi mille baci è indicato per lettori interessati alla storia romana, oltre il repertorio di imperatori, battaglie e istituzioni, ma anche per chi vuole comprendere come diritto, genere e sessualità si intreccino nella costruzione di una società. Può essere particolarmente utile a studenti e appassionati di cultura classica, purché lo si affronti come saggio interpretativo e divulgativo, non come manuale esaustivo della vita privata romana. La sua utilità intellettuale risiede nel fornire strumenti per leggere criticamente le fonti, una poesia d'amore. Una legge sull'adulterio o un'iscrizione oscena non sono semplici curiosità, ma documenti che rivelano rapporti di rango, ideali di maschilità e limiti imposti all'autonomia femminile, rispetto a molte introduzioni alla Roma antica. Il volume si distingue per la scelta di partire dalla dimensione affettiva e corporea senza separarla dal potere. Cantarella non offre una Roma edulcorata, né usa il passato solo per cercare analogie rassicuranti con il presente. La scrittura accessibile e l'ampio ricorso a testimonianze letterarie e materiali rendono affrontabili argomenti potenzialmente tecnici. Mentre l'attenzione alle differenze di status impedisce una lettura semplicistica della presunta licenza romana. Il libro risalta dunque per l'equilibrio fra vivacità espositiva e rigore storico, restituisce concretezza a gesti, desideri e divieti, ma li colloca sempre dentro le strutture della famiglia, della cittadinanza e della legge. È una lettura breve, ma densa. Soprattutto efficace per mettere in discussione immagini convenzionali dell'antichità e per capire quanto le norme sessuali siano anche norme sociali. Se vuoi supportare Eva Cantarella, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.